Conduttore radiofonico, disc jockey e showman. È una delle voci che più ha inciso nella storia della radio italiana. Ha cominciato a Radio Milano International, poi a inizio anni 90 il successo, e che successo, con il Fausto Terenzi Show insieme a Leone Di Lernia e Paolo Dini tra Radio 101 e Radio Monte Carlo. Guarda che luna è stato poi il titolo del suo programma su 102.5 prima del suo ritorno al Fausto Terenzi Show su Radio Italia. Il benvenuto su RV Radio a Fausto Terenzi. Fausto, come stai?
Abbastanza bene, grazie.
Allora, siamo nei giorni del 49esimo anniversario dalla nascita di Radio Milano International, la prima radio italiana privata. Però prima di arrivare al 1975, tra l'altro data anche del tuo esordio radiofonico, qual è stato il percorso di Fausto Terenzi prima di quella data?
Allora, io ho cominciato negli anni, primi anni 70, quando in Italia non c'erano le discoteche, c'erano i dancing. Io lavoravo in Svizzera, ho lavorato in Francia, in Inghilterra, in Olanda. Il locale era la Inzame Möwe di Amsterdam, come dicono loro Amsterdam, e 2 anni sono stato lì dall'Olanda, dove ho imparato a mettere i dischi alla cavolo di cane. Sono stato in Svizzera e in Svizzera ne ho combinate di ogni, perché ho lavorato nei locali più belli, a Kranjska, Kazankov, a Lugano, a Ascona. Insomma, i più bei locali della Svizzera li ho girati tutti in coppia con un ragazzo di colore che era allora DJ a Radio Luxembourg, era Cas de Gas, ed eravamo la coppia black and white, lui nero, io bianco, lui bravo, io pirla, e facevamo veramente delle serate meravigliose. Penso che una serata avevamo come ospiti Mango Jerry, quelli di In the Summertime. Avevamo Cocchi e Renato, che facevano il cabaret, e l'orchestra messicana sul terrazzo all'aperto, che intrattenevano il pubblico mentre c'era la grigliata per tutti. Insomma, delle cose
spettacolari
che allora si potevano fare, oggi è un po' impossibile. E dalla Svizzera sono stato in Francia, in Inghilterra, poi finalmente in Italia aprivano le prime discoteche e sono arrivato a Milano, la mia città, dove ho lavorato nei più bei locali, a partire dal Fitzgerald, che era il Corso Europa, il Pantea, il Divina con Claudio Cecchetto e Cesare Zucca. Insomma, abbiamo fatto veramente la storia dei più bei locali di Milano. E una sera, mi ricordo, al Fitzgerald c'erano delle persone che mi continuavano a fissare. Io ho sempre avuto un carattere un po' particolare e gli dissi: ma che cavolo avete da guardare, non sono una bella donna. No, sei bravo a mettere i dischi bene, Rino Borra. E mi disse: ma tu hai mai lavorato in radio?
E da lì è nata proprio l'idea della radio.
Io dico: la radio l'ascolto e sono innamorato della radio. Allora domani mattina vieni alle 7 in via Locatelli all'1 che ti facciamo un provino, perché sta per nascere la prima radio locale italiana. Era Radio Milano International. Io mi presentai, mi misero in una stanzetta con davanti un registratore a cassette, auto reverse, e mi dissero: dai, improvvisa la trasmissione. Io, figurati, non avevo mai trasmesso. Cominciai a dire le mie solite scemate. A un certo punto entrò uno in mutande in studio, mi disse: deficiente, se non apri il microfono.
No, non si sente nulla.
Non ti sente nessuno. Io credevo che fosse un provino, invece ero in diretta, e lì io sono sbiancato, perché dico: allora, questi mi sono pazzi, sono più pazzi di me. Però ero talmente scemo che mi dissero: domani vieni qui alle 8 che comincia la tua collaborazione con noi. E lì iniziò la mia avventura a Milano International.
Tra l'altro era una radio che comunque operava cercando di sfidare un po' anche quello che era il sistema dell'epoca, che non permetteva la nascita di radio sostanzialmente private.
Noi eravamo i pirati dell'etere. Io ho fatto 3 giorni in cella di sicurezza, perché mi vennero a prendere mentre cambiavo le bobine di un nastro del macchinario, perché fino alle 6 eravamo in diretta, dopodiché c'era la macchina che comandava la musica. Io stavo cambiando una di queste bobine, sento suonare in via Rosellini, dove c'era i macchinari, la sede era in via Locatelli, e polizia. Dico: sì, io sono Garibaldi. Cavolo, era la polizia
davvero.
Mi hanno messo le manette, mi hanno portato via, e non ero mai andato lì. Il giorno che vado io succede sta cosa qua, sono molto fortunato.
Esperienze che solo la radio però può regalare.
Gli dissi al brigadiere: Ma mi hanno detto attaccare, che me ne importa, brigadier, no, sigaretta.
Pensando fosse uno scherzo.
E invece era la,
invece la realtà.
E mi porta via.
La realtà era anche il meraviglioso gruppo storico che si è formato poi lì a Radio Milano International in quei primi mesi dalla sua nascita. Giusto per citare due tuoi colleghi di quel tempo lì, su tutti Claudio Cecchetto, Gigio D'Ambrosio, insomma nomi veramente clamorosi.
Il gruppo iniziale c'era Claudio, c'ero io, c'era Nino e Piero Cozzi e Francesca Cozzi, che erano i tre fratelli padroni di casa. C'era Rino Borra, c'era Sergio Tardera, c'era Enzo Tortora, il grande Enzo Tortora, e c'era Franco Faiens, che era un grande critico di jazz, che però lavorava anche con noi. Insomma, questo era il gruppo, Sergio Tardera e Antonio. Questi erano i primi che sono stati a Radio Milano International.
Il primo grande gruppo, il gruppo storico.
Il gruppo storico sono le fotografie e i filmati. Poi gli altri si sono aggiunti dopo, ma l'ossatura
principale,
la squadra iniziale era questa. Ti spiego subito, io fino al 76-77 ero in onda da solo, perché io quando andavo al bar facevo lo scemo, ridevano tutti, e dico, ma se ridono al bar perché non possono ridere anche in radio? E mi sono messo in testa di fare una specie di trasmissione ironica, divertente, con della gente della strada, e difatti presi il mio meccanico, che era il Sarli, il Pino Sarli, che faceva lì, riparava le radio, quelle cose. Ma lui non ha mai fatto la radio, cioè io li ho presi proprio dalla strada, gente che non c'entrava niente. E poi c'è, dopo è venuto anche Paolo Dini, ci sono stati dei veri muratori bergamaschi, che erano due ragazzi che venivano da Bergamo, che uno faceva il gruista, l'altro lavorava alla SIP, che allora si chiamava Stipel. E poi c'era il mio amico Alberto Baschetto, che veniva dalla Svizzera, che era di Varese, ma lui sapeva fare lo svizzero benissimo. Abbiamo fatto la gag della Mospiazzini. Insomma, tutta gente che io ho scoperto
facendo radio, quindi direttamente sul campo. Ma quindi è da lì che è nata l'idea praticamente di sviluppare così il Fausto Terenzi Show, cioè su quel tipo di linea?
Gente normale che facesse divertire il pubblico normale. Noi eravamo fatti per la gente normale. È stata una cosa molto divertente, perché ci rendevamo conto che più i giorni passavano e più gente si affezionava al prodotto. E allora lì siamo andati alla grande, tant'è vero che poi io me ne andai da Radio Milano e approdai a Radio Monte Carlo. Poi sono stato a RTL, ho girato un po' tutte le radio, Radio Italia, ma la mia vera emozione è stata a Radio Milano International, dove ho cominciato e dove ho proprio imparato ad essere davanti a un microfono spigliato. Perché lì, caro mio, mi ricordo il primo giorno, dovevo annunciare un disco e lì erano tutti perfetti con l'inglese, sapevano due o tre lingue, io ero ignorante come una bestia, come lo sono adesso. E mi ricordo che sbagliai il titolo di un disco di Stevie Wonder. Era, invece di dire For Once in My Life, dissi For Once in My Life. Mi chiamò Pitre, che era il direttore, e mi disse, questa volta passa, la prossima volta trasmetti da casa. Se non sai le pronunce, chiedi a noi che siamo di madrelingua che te lo diciamo. Qui non si può sbagliare. Diventai rosso, bianco, verde dallo spavento, perché ci tenevo, anche se non guadagnavamo un soldo, però la passione. E lì, quando non sapevo qualcosa, chiedevo
prima di dire
una stupidata. Insomma, è stata una bella scuola, è stata.
È lì che si è forgiato un po' il carattere, anche poi sì, di dover andare, ad esempio, il Fausto Terenzi Show arrivava più o meno ogni giorno a 4 milioni di persone.
Sì,
quello
tre era la media, tre. Però ancora adesso quei numeri lì
non li batte nessuno.
Non li batte nessuno, perché eravamo normali, eravamo spigliati, eravamo nuovi.
Era quello un po' il segreto, essere spontanei, per non pensare proprio che davanti a sé all'ascolto c'erano 3,5 milioni di persone.
Sì, ma no, ma poi io mi ricordo ho fatto delle cose che mi hanno emozionato in una maniera incredibile, tipo una serata al Teatro Regio di Parma, che è come la Scala, e dove io parlai per 2 ore, ancora adesso non so cosa ho detto, so che alla fine mi fecero un quarto d'ora di applausi. E io non ero mai stato a teatro, però c'era la forza della gioventù e della voglia di fare, che è importantissima, quella che io raccomando ai nuovi talenti, che tra l'altro noi adesso scopriremo, perché forse tu non lo sai, ma stiamo per aprire a Gessate, in provincia di Milano, l'Accademia dello Spettacolo, con il mio amico Davide Sacca, che è uno che ha lavorato con me tanti anni, poi lui c'ha la sua carriera di autore televisivo e altre cose. Apriremo questa Accademia dello Spettacolo, dove cerchiamo di scoprire
i nuovi talenti,
dove però noi insegneremo non solo le basi, perché non si facciano le figuracce davanti a un microfono, ma insegneremo a scoprire i veri talenti musicali. La scuola si impara.
Una vera e propria accademia per imparare.
Dall'inizio, dall'asilo fino all'università. E lì vogliamo far uscire i futuri assi del microfono, perché sono stufo di sentire le radio tutte uguali, non ce n'è uno che emerge. Io voglio trovare i nuovi deficienti come me, che però facciano divertire il pubblico e lo facciano pensare e lo facciano sognare, perché la radio è bella perché ti fa sognare. Tu metti un effetto, credi di essere al mare e invece sei magari a Cologno Mozzese. Però ci vuole la preparazione, ed è per quello che sta per nascere la Top School Academy.
Se dovessi trovare, Fausto, a proposito di futuro e di presente della radio, le differenze principali tra la tua radio di quegli anni e questa radio qual è?
Ma la volta la mia radio era uno spettacolo, cioè tu accendevi la radio, sentivi la musica vera, sentivi le persone vere, sentivi qualcosa che ti prendeva il cuore. Adesso tutte le radio, non voglio offendere nessuno, sono omologate, sono uguali, mettono tutte la stessa musica, ci sono tutti i DJ che parlano in una maniera che non è quella, perché la prima roba che insegneremo a chi vuole fare questo mestiere è tu, come si parla in radio? Si parla come quando vai dal panettiere. Tu quando
dici, nel modo più semplice possibile.
Mi dia un chilo di pane, non mi dia un chilo di pane. Yeah.
Cercando di fare la voce impostata.
Ma non esiste, quelle cose lì fategliele fare ai pagliacci. La gente vera parla normale e soprattutto la gente vera ha voglia di imparare. Quindi Top School Academy. Gessate,
prossimo progetto,
vi aspetto, perché voglio trovare i nuovi Fausto Terenzi della situazione, voglio trovare i nuovi Max Venegoni, quelli bravi, i nuovi Claudio Cecchetto, quelli che hanno fatto veramente la storia della radio e continuano a farla.
Quanto è importante, Fausto, a proposito di radio, l'alchimia che si crea tra i conduttori? Penso al tuo rapporto con Leone di Lernia, con Paolo Dini. Quanto anche in questo aspetto conta il fatto di trovare dei compagni di viaggio che riescano in qualche modo a tenere sempre un atteggiamento che diventa positivo e sincero, onesto?
Ma devi saperli tu trovare, perché non esiste nessuno imparato. La gente la devi trovare e fartela andare bene. Io poi c'avevo un carattere, una volta che lascia stare, ho mandato a fanculo tanti di quella gente che tu non hai neanche un'idea, ed è per quello che adesso sono in queste condizioni, perché ci vuole anche un po' di diplomazia, bisogna essere morbidi, non bisogna sempre rispondere male, bisogna anche pensarci sopra prima di dare una risposta. Invece una volta ero alquanto fumantino, se la cosa non mi andava bene, ma vai a... Ho mandato quel paese da tutti quella gente che non hai neanche un'idea, non fatelo.
Mai, quello è il segreto è non mandare...
Uno dei tanti segreti che imparerete a Top School Academy a Gessate.
Quindi un grande segreto da dare a un ragazzo, una ragazza che vuole intraprendere il mondo radiofonico è evitare di mandare qualcuno a quel paese.
Essere se stessi, perché se uno finge, o sei Robert De Niro che
sei bravo a recitare,
attore, se no la figuraccia la fai subito. Quindi conviene essere se stessi. È meglio trovare un bel ignorante che un finto intellettuale. Ricordatelo sempre queste cose qua.
Un bellissimo messaggio. A proposito, tu dicevi nel panorama attuale della radio è molto diverso, molto lontano anche dal mio, ma se dovessi scegliere magari un programma radiofonico che più cerca di avvicinarsi a quel Fausto Terenzi Show, ce n'è uno in particolare che ti piace?
Non c'è, ma non perché io voglia essere superbo, perché a parte che la radio non l'ascolto più io da illo tempore, non l'ascolto perché non c'è una persona che mi dica ascoltami, e è anche un fatto di simpatia, no? Mm-hmm. Se tu non senti la voglia di accendere la radio è perché non c'è nessuno
che dall'altra parte fa venire la voglia, esatto, di accenderla.
Esatto, quindi io spero solamente di poter con questa accademia dare una mano, fare conoscere quello che io so, regalarlo alle persone che avranno voglia di apprendere e di imparare un mestiere bellissimo che è quello della radio. Voi non avete idea di quanto sia bello aprire un microfono e parlare a milioni di persone, sapendo che sono lì che ti aspettano che tu cominci per iniziare meglio anche loro la giornata. È il massimo.
È il massimo.
Però noi vogliamo della gente esperta, gente brava, gente che ha voglia di apprendere e di imparare, e modesta, perché i superbi a noi non ci interessano, non li vogliamo neanche.
Quindi tante chicche ci hai regalato oggi, da quello che è l'essere sinceri all'essere modesti, insomma,
sì, sì,
tante caratteristiche che lo speaker del futuro deve
e
per forza...
non fare gli errori che ho fatto io. Io credevo di essere imbattibile, invincibile, il migliore, e invece sono un povero pirla come tutti. Però con l'esperienza che ho maturato voglio che anche gli altri non commettano gli errori che ho commesso io. E niente di meglio di uno che ha sbagliato tanto.
Può essere un esempio per cercare.
Farti imparare le cose migliori.
Tra le tante esperienze che hai fatto attraverso anche il mondo dello spettacolo,
sì,
tu sei un tifoso interista,
sì,
esattamente quanto me, è molto 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 acceso. Immagino l'emozione che hai avuto il giorno che sei sceso in campo, la sera che sei sceso in campo in un San Siro quasi completamente pieno,
sì,
per l'addio al calcio di Walter Zenga.
Il mio grande amico Walter Zenga.
A giocare con Ronaldo, tra l'altro, mi faccio vedere le foto.
Mi ha fatto giocare nella stessa squadra dove c'era Ronaldo, Mateus, Breme, Rumeniglie.
Breme che ci ha lasciato qualche giorno fa.
Purtroppo ci ha lasciati i grandi campioni della mia squadra del cuore. Io sono entrato a San Siro, avevo un cuore che andava
a mille.
Perché vedere lo stadio dal campo e vedere gli spalti piedi con le bandiere dell'Inter che sventolavano, e io che avevo la stessa maglia dei miei campioni, è stata una serata meravigliosa. Grazie Walter, non finirò mai di dirtelo.
Un'esperienza.
Il bello è che c'era Ronaldo che continuava a passarmi la palla. A un certo punto gli ho detto: ma sei scemo, io non ho la tua età. Lui era un ragazzino, era magro come un chiodo, correva come un matto, continuava a passarmi la palla perché gli ero simpatico, perché io
e vedeva magari anche qualche qualità tecnica, sì, migliore rispetto agli altri.
Sì, no, ma gli altri erano molto meglio di me, erano più bravi, solo che io avevo subito simpatizzato con lui perché negli spogliatoi lui bagnò tutti con l'acqua. Io gli dissi non farlo, lui si rimase male perché essendo il campione più amato del momento, sentire un cretino che gli diceva
non fare questa cosa
ci rimase male, e io gli dissi no perché ho la giacca nuova, se me la bagni me la rovini, io non ho i soldi che
hai tu.
Quindi allora capì e mi prese in simpatia e continuava a passarmi la palla, solo che io gli dissi basta, gliela fu finita.
E tra l'altro su una di quelle palle magari di Ronaldo stavi per segnare, sì, l'ultimo gol della carriera a Walter Zenga.
Sarebbe stato uno scandalo, e Ferri mi corse incontro, Temassi, e io mi spaventai e buttai la palla fuori, però l'ho rincorso fino a metà campo e ho tirato giù i pantaloncini
davanti a tutto lo stadio che aveva assistito alla scena.
Ma siamo ancora amici adesso, figurati, Riccardo, che tra l'altro in panchina con Inzaghi, è un caro amico, una persona speciale.
L'ultima domanda, Fausto, tra i tanti sogni che hai realizzato nella tua vita, c'è un sogno in particolare che invece non hai ancora realizzato e che più di tutti vorresti ancora realizzare?
Non vorrei essere ripetitivo, vorrei trovare in mezzo a tanti giovani qualcuno che potesse continuare a fare la radio come l'ho fatta io. Sarebbe il più bel regalo che io potessi ricevere.
Fausto, grazie mille per tutto quello che ci hai raccontato e in bocca al lupo per il progetto di Top School Academy.
Ti ringrazio, fammi salutare gli amici della tua
RV Radio.
RV Radio, dove io ho lavorato tanti anni fa.
Hai collaborato per una, sì, parte del percorso di Radio Vimercati.
Agli inizi, quando c'era ancora Colombo, mi ricordo, e mi sono divertito anche lì. Quindi mi raccomando ragazzi, seguite sempre RV Radio perché è una gran bella radio.
Grazie, ciao, mille Fausto.
Ciao.
Grazie.
Ciao.